Molto spesso ci capita di farci raccontare qualcosa da qualcuno, di qualcuno, cioè stiamo per incontrare una persona oppure sappiamo che qualcuno deve venire qui, ad esempio, qualcuno ci viene a trovare, non lo conosciamo, non l'abbiamo mai incontrato, sappiamo di chi ce lo raccomanda e così ci abbiamo un'opinione anche lata di questa persona. Perché in un certo senso ci affidiamo a chi ne sa più di noi di questa persona. Non so se vi è mai capitato, magari vi chiedono di ospitare qualcuno, un credente magari che deve passare per Roma, piuttosto deve fare un concorso, piuttosto deve prendere l'aereo. Allora noi chiediamo alla persona che ce lo dovrebbe raccomandare in qualche modo e diciamo, ma chi è questo? E allora ci facciamo dire, sì, ma bravo ragazzo, fa questo, studia, oppure è una persona adulta, ha famiglia. E così ci facciamo un'opinione di questa persona, perché ci affidiamo a chi ce lo sta dicendo. C'è un pericolo però, c'è un pericolo che magari questa persona o non la conosce a fondo, quest'altra persona che ci raccomanda, o perché magari questa persona non è saggio, quindi non è obiettiva, non ci riferisce argomenti di questa persona o caratteristiche in un modo obiettivo, ma in qualche modo ce la vuole proporre per forza e quindi magari no, ci dice cose buone di questa persona quando magari non è proprio. Ma cosa succede se la persona che ci riferisce di un altro è una persona saggia, è una persona indiscutibilmente irreprensibile da questo punto di vista? Quando pensiamo che questa persona è veramente una persona di cui ci possiamo fidare per quello che ci dice, allora l'ascoltiamo, gli diamo credito e agiamo di conseguenza. E così stamattina vogliamo vedere insieme la seconda parte di questa epistola che abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa, quindi la terza lettera di Giovanni, leggeremo dai versi da 9 a 15. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farli e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Fa il bene, chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e della stessa verità. Anche noi gli rendiamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto. E allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano, saluta gli amici a uno. E così ho intitolato questo messaggio, reputazione e speranze. Vedremo tre punti, la cattiva reputazione, la buona reputazione ed infine le speranze. Come dicevo, siamo alla seconda parte di questa epistola che abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa e sappiamo che il tema centrale è l'ospitalità. Saper ricevere le persone, capire le persone che vengono ricevute, come ricevole. Dopo che abbiamo visto gli elogi che Giovanni poteva fare nei confronti di Gaio, che ricordiamo essere il destinatario dell'epistola, vediamo che non poteva fare altrettanto per gli altri della Chiesa, delle persone di cui si stava riferendo, perché non tutti erano disposti ad ospitare. Anzi, c'era qualcuno che impediva di farlo, qualcuno in particolare che stamattina lo vediamo vedere, e poi vediamo anche altre figure. E così abbiamo un po' un quadro di questa situazione, di questa chiesa, almeno per quello che possiamo capire di quanto Giovanni stava riferendo a Gaio. Allora vediamo il primo punto, cattiva reputazione. Rivediamo i versi da 9 a 11. Ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò se vengo io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. chi fa il bene da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Qui vediamo un personaggio ben preciso che Giovanni non fa troppi problemi a nominare, dicendo nome e cognome, solo il nome, e però fa ben intendere a chi si stesse riferendo. Un personaggio all'interno della Chiesa, faceva parte dell'Assemblea. Vediamone un po' il profilo e vediamo innanzitutto che era ambizioso, aspira ad avere il primato, dice qui Giovanni. Attenzione, le ambizioni non sono negative in se stesse. Leggiamo infatti che c'è addirittura un'esortazione ad essere ambiziosi. Vediamo però nel modo giusto. Allora, leggiamo ad esempio insieme in Prima Corinzi, al capitolo 12, versetti 27 a 31. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse doni di guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. Ora vi mostrerò una via, per la via che è la via per eccellenza. Ovvio che non deve essere un arrivismo fine a se stesso questa forma di ambizione, solo per sentirsi più importanti, questo primato. Non a caso, infatti, Paolo poi continua a trattare l'argomento privilegiando che cosa? L'aspetto dell'amore. No? Infatti qua esordisce al versetto 31 e sappiamo poi il capitolo 13 di questo elogio all'amore, qualcosa di poeticamente, ma non solo, rilevante per quanto riguarda l'amore, no? Ricordiamo questo bel capitolo. Però se riconosciamo dei doni per noi stessi, o meglio, se altri ce li riconoscono, dobbiamo approfondirli, dobbiamo esercitarli. Questo è un po' quello che diceva Paolo, ricercare i doni maggiori, ricercarli anche in un modo giusto, con lo giusto atteggiamento, per l'opera di Dio, dando gloria a Dio e non a se stessi, non imponendosi. Questo sarebbe sennò il pericolo. Imporsi vuol dire io ho ragione, tu no. Io ho più ragione di te, io sono più bravo di te. Ecco, questo è un po' il primato che non serve a nessuno. Rende, no, isolati poi coloro che esercitano particolari doni o ministeri nella Chiesa, non dando spazio agli altri, non dando modo di contribuire agli altri. Un altro aspetto del profilo del nostro Diotrefe era che contrasta, non ci riceve, dice. E qui non si parla soltanto di ospitalità, ma è proprio un non ascoltare, non dar retta. Si vede che questo uomo, magari intelligente, temeva la riprensione da qualcuno che diceva il vero sul suo conto. Aveva paura di essere scoperto. Sapeva che c'era qualcuno che non la pensava come lui. Ma anzi, lui criticava l'operato di chi non la pensava come lui. E così prendeva le sue misure. Ecco perché diceva che contrasta, non ci riceve, tiene distanza, in questo senso. Poi cosa fa? Sparla. Dire male in un modo scorretto. Questo è sparlare, perché se tu dici qualcosa di negativo, qualcosa anche di brutto, di un'altra persona, però è vero, tu non stai sparlando. Tu stai dicendo quello che è la situazione, perché ne sai cosa stai dicendo. Sei affidabile in quello che dici. E allora in quel caso, se tu stai dicendo la verità, nessuno ti può dire niente, vero? Il problema è quando tu sparli, quando tu parli per sentito dire, quando tu parli per allusioni, no? Nel conto di qualcuno, quando tu fai un po' il gioco del telefono, no? Ve lo ricordate, no? Io dicono solo qualcuno, lui dice un altro, dice un altro. Arrivi a te una cosa completamente diversa da come era partita. Ecco, questo è lo sparlare. Quando tu diffondi qualcosa che non è corretto, screditando qualcun altro. Questo è molto spesso lo scopo, no? Dello sparlare. Beh, lui in quel caso, dicevo, non va bene. Poi, che succede? condisci il tutto con qualcosa di tuo per renderlo più interessante, vero? E allora lì fai proprio il danno maggiore e screditi ingiustamente i fratelli, le sorelle. Che brutto. E stai muovendo anche false accuse, perché ti sei fatto un'opinione tua, oppure vuoi portare davanti un'opinione che per un tuo personale rendiconto, perché ce l'hai con qualcuno. Che brutto. Ecco, questi sono gli episodi di cui stiamo parlando anche stamattina, che non pensate che siano così lontani, che siano così remoti da questa chiesa o da altre chiese, in realtà di altre chiese. False accuse. Ricordiamo che l'epistola inizia con un appellativo particolare riferito al mittente, che era anche la seconda Giovanni, se vi ricordate. Chi è il mittente? Giovanni. Come viene definito Giovanni? Sto dicendo anziano. L'anziano. E ne avevamo già parlato a suo tempo di quanto non si debbano fare accuse contro gli anziani. Se non leggiamo allora in Prima Timoteo 5, 19, 21, 19, 20, non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano riprenderli in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Lui muoveva accuse verso Giovanni. Cosa fa ancora? Impedisce. E qui vediamo come questo uomo impone, abbiamo detto, il suo punto di vista e vuole evitare che ci sia un confronto con Giovanni e con i suoi seguaci, coloro che la pensano come lui, e magari usa anche degli espedienti, no? Abbiamo detto prima che sparlava, per dissuadere questi cari a pensarlo invece come lui. Poi magari passava anche alle minacce. Questo aveva una certa autorità, questo Diotrefe all'interno della Chiesa, aveva un certo ascendente, io me ne immagino una persona molto autoritaria, molto convincente. La conosciute di queste persone? Quindi fino a cacciarli fuori dalla Chiesa. Che opera? Quindi vedete cosa si è disposto a fare pur di avere un primato, pur di essere al centro dell'attenzione, comandare. Quindi espedienti come arroganza, presunzione, inganno, in una sola parola, far male con la cattiva testimonianza. E così Paolo esorta Giovanni esorta Gaio a prendere distanza da questi esempi. Molto spesso si cade in questo errore, no? Vediamo qualcuno che non si comporta bene, magari un'autorità della Chiesa, un responsabile, e così noi ci sentiamo un po' autorizzati a fare la stessa cosa. Un po' per emulazione, un po' perché ci siamo per concessione, no? Pensiamo che magari lo fa lui perché non lo posso fare anch'io. Allora andate a riprendere prima lui e poi riprendete me. Quindi molto spesso questo cattivo esempio si infonde nella Chiesa autorizzando gli altri a fare la stessa cosa. Ancora più danno. Giovanni fa questa distinzione. Sappiamo Giovanni, no? Come pragmatico, come risolutivo, conciso, deciso, diretto. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Non ci sono vie di mezzo. E non si parla di, quando si parla di male, non si parla di una semplice caduta, perché poi magari uno si rialza, perché poi magari uno si ravvede di quello che ha fatto. Qui si parla proprio di un perdurare, un persistere in quel male. È doveroso anche precisare che fare il bene o fare il male sono una conseguenza necessaria di rispettivamente fare il male, quindi non appartenere a Dio, fare il bene, appartenere a Dio. Non è una condizione per arrivare a appartenere, ok? Ma soltanto una conseguenza. Vediamo allora il secondo punto, la buona testimonianza. Rileggiamo il versetto 12. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e della stessa verità. E anche noi rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Demetrio invece, da come leggiamo, è di tutt'altra stoffa. Giovanni non si esprime allo stesso modo come per Diotrefe. Non sappiamo molto di questo Demetrio, probabilmente è il latore della lettera, era proprio colui che si è incaricato a portare questa lettera, e che conosceva comunque i destinatari, faceva parte forse proprio della stessa chiesa, ma soprattutto leggiamo che Giovanni dà buona testimonianza. un po' come è stato fatto per Gaio. Ed è una testimonianza vera, cioè basata sulla verità. Ma la lode va oltre, quando Giovanni dice che lui è testimone della verità. Cosa vuol dire? È una grossa cosa, perché essere testimone della verità vuol dire che tu sei portatore di Vangelo, vuol dire che tu sei proprio l'espressione del Vangelo. Immaginiamo questo Demetrio, che valore aveva, quanto era importante. E anche la responsabilità che è stato dato, perché Giovanni sta trasmettendo questa verità attraverso di lui. Giovanni metterebbe la mano sul fuoco per Demetrio, a maggior ragione anche perché parla al plurale dicendo noi, quindi è anche avallata dalle persone che erano con Giovanni. E quando una testimonianza deve essere importante e vincolante, è giusto che sia condivisa da più persone, no? È giusto che anche altri dicono la stessa cosa di quella persona, malgrado la autorevolezza di Giovanni. Dice, vabbè, se lo dice Giovanni ci dobbiamo credere. Sì, però è importante che anche altri lo dicano, proprio perché bisogna dare peso alla testimonianza di chi stiamo parlando. Invece per quanto riguarda Diotrefe, lui non aveva bisogno di testimoni, dice io ho ragione, faccio come mi pare, quindi non si curava, ma anzi aveva una cattiva testimonianza dagli altri. Non si curava di arricchire la propria reputazione. Andiamo al terzo punto, le speranze. Li leggiamo insieme, versetti 13 e 15. Avrei molte cose da scrivervi, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto e allora parleremo a voce. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluto gli amici ad uno. Alla fine della lettera Giovanni pensa ad altre cose che vorrebbe dire. Forse ecco, non lo fa perché sono difficili da spiegare, magari sono delicate o magari sono riservate. E così l'Apostolo si prefigge di vedere Gaio, proprio per potergli dire di persona e intervenire anche su queste problematiche che ha annunciato. Lui vuole intervenire, vuole dare una mano a questa Chiesa, no? E si fa carico di questo problema. E così alimenta questa speranza per se stesso, ma anche per lo stesso Gaio. Nel frattempo però fa sentire Gaio vicino a lui. Non solo verso di lui, ma anche verso coloro che lui definisce amici. Non sappiamo perché esattamente, perché Giovanni li definisce amici e non fratelli, ad esempio, no? Di solito anche Paolo parla di fratelli quando manda i saluti. Forse perché si è ricordato, questa è una mia impressione, forse perché si è ricordato di quando è stato chiamato amico. Vi ricordate da chi e quando? Leggiamo insieme. Giovanni, capitolo 15, versetti 12 a 14. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando. Probabilmente, anche e soprattutto, perché questa lettera è di forma privata e non pubblica, nel senso che doveva essere condivisa con la Chiesa, almeno non subito, perché ne era una conoscenza soltanto alcuni intimi, che lui chiama amici, questi più vicini a Giovanni e più vicini a Gaio, no? Quindi per il momento Giovanni voleva escludere che la conoscenza dei motivi di riprensione nei confronti di Diotrefe e comunque dei problemi che c'erano in questa Chiesa. E così Giovanni conclude augurando pace. Dopo che all'inizio cosa aveva augurato a Gaio? Salute e prosperità? I soldi? No, dell'anima. È importante che ci sia questo per l'anima, che ci sia questa pace infusa nella propria anima. E perché noi auguriamo pace a coloro che hanno già fatto pace con Dio? Sentiamo questi saluti, no, fra fratelli? Pace a te, pace. Ma la pace già ce l'hanno con Dio, perché hanno ricevuto per la grazia di Dio la pace di Gesù, che il mondo non dà, sappiamo anche questo, perché io penso che ci scordiamo che abbiamo questa pace con Dio, viviamo come se non l'avessimo, viviamo con i trambusti del mondo, delle vicissitudini quotidiane, dei nostri problemi che ci tolgono questa pace, non si dice che ci tolgono il sonno, ecco. E noi dobbiamo stare attenti a ricordarci di questa pace che abbiamo con Dio, perché di questa pace di cui abbiamo particolarmente bisogno. E immaginiamo anche che Gaio, dopo tutto quello che ha ascoltato, dopo che ha letto questo, si era un po' preoccupato, si era fatto carico di questo problema, e magari lui a sua volta era un po' agitato, no? Quindi stava forse perdendo di questa pace, ma Giovanni gli augura pace da Dio. E così voleva anche rasserenare, no? Della speranza profusa da Giovanni che sarebbe venuto a dargli una mano e risolvere queste problematiche. Poi non sappiamo se Giovanni sarebbe venuto a trovarlo, ma possiamo confidare che comunque il suo non sarebbe mai stato un addio, ma un arrivederci, come quello che succede fra tutti i fratelli. I fratelli non si salutano mai con un addio, ma sempre con un arrivederci, perché in qualche modo ci rivedremo da qualche altra parte. Quindi, in conclusione, quanto è facile costruire e distruggere la reputazione di qualcuno? Basta talmente poco, sia per uno che per altro. Forse è più facile distruggere la reputazione di qualcuno con qualche parola che ricostruirla con tante altre parole, vero? E questo l'assistiamo tutti i giorni. E non mi riferisco soltanto a se leggiamo i giornali, se andiamo su qualche sito, no? Quanto si sente parlare male degli altri, piuttosto che parlare bene degli altri, vero? Ma a me questo succede anche tra di noi. Può succedere anche tra di noi. C'è chi parla bene, chi parla male degli altri, chi dà retta a chi parla bene, chi dà retta a chi parla male. Ed è vero che noi non avremo mai una precisa definizione delle persone fin quando non le conosciamo personalmente, vero? E anche lì possiamo essere fraintesi, perché noi magari succede che noi al primo impatto ci sono quelle persone che trasmettono negatività o positività, e poi magari dobbiamo un po' rivedere queste posizioni, perché conoscendole più a fondo ci rendiamo conto che la prima impressione era sbagliata. E così abbiamo due responsabilità. La prima è quando parliamo di qualcuno. Dobbiamo essere obiettivi, dobbiamo ponderare le nostre parole, non dobbiamo dipingere le persone così come ci piace a noi, ma riferire esattamente quello che sono, quello che sappiamo di loro, altrimenti meglio stare zitti, piuttosto dire qualcosa di sbagliato di qualcuno, positivo o di negativo. Anche perché così poi evitiamo inutili commenti, inutili conclusioni da parte di chi ci ascolta, no? Nei confronti del terzo. La seconda, che forse è la più difficile, dobbiamo tenere noi una buona reputazione per quello che facciamo, per quello che diciamo. E in questa lettera si parla di ospitalità, ecco, come qualcosa di tangibile che fa rendere il credente un credente sano, un buon servo, fedele, costante, come abbiamo visto domenica scorsa. Poi ci sono le volte in cui sì, certo, inevitabile, facciamo qualcosa di sbagliato, chi è che non pecca? Ma l'importante è farlo nel modo, cioè non peccare nel modo giusto, ma rialzarsi nel modo giusto. Sappiamo tutto, la parola ci dice cosa dobbiamo fare, dobbiamo ravvederci dello sbaglio fatto, chiedere perdono, ristabilire la comunione fraterna. E allora magari, ecco, succede che tu fai tanto bene, ti comporti bene, ma non c'è nessuno che lo noti. E lì sei molto frustrante, vero? Abbiamo i classici fucili puntati, ma c'è qualcuno che ti prende di mira. E tutto quello che puoi fare bene, alla fine, non vale niente. C'era qualcuno che di fucili puntati ne sapeva qualcosa. C'era sempre, perennemente, un fucile puntato. Chi era? Chi? Luciana. No. No, io intendevo colui che riceveva, che aveva il fucile puntato verso di lui. Il Signore Gesù, bravo. Il Signore Gesù. Vediamo un episodio, leggiamo, ma ce ne sono tanti, che dove questo si verifica, dove Gesù aveva sempre questo fucile puntato contro. Leggiamo in Luca capitolo 6, versetto 7. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato. Sia mai. Per trovare di che accusarlo. Ci sono riusciti poi? Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì. Sì o no? Ci sono riusciti ad accusare Gesù? Loro l'avrebbero accusato, ma di fatto non ha avuto successo questa cosa. Gesù era irreprensibile. Gesù poi ha saputo spiegare cosa faceva, perché lo faceva. Quindi Gesù era irreprensibile, non peccava. Quindi puoi avere tutti i fucili puntati che vuoi, ma Gesù riusciva a tenere testa a tutti i cannoni che gli puntavano addosso. Sparavano. Ma il Signore Gesù è stato vittorioso e noi ringraziamo per questo. Diciamo che vogliamo essere come Gesù, vero? Chi è che non vuole esserlo? Daniel non vuole essere come Gesù. Ah, vuoi esserlo? Bene, meno male, grazie a Dio. Tutti lo vogliamo fare, vero? Tutti siamo disposti. Che il Signore ci aiuti in questo intento a tenere alta la bandiera, a tenere alta l'insegna che portiamo di Gesù. Con tutte le difficoltà che abbiamo giorno per giorno, mi rendo conto quanto sia difficile, con tutti i fucili, i cannoni che ti puntano addosso, pronti lì a... t'ho beccato! Ma il Signore sa, il Signore ci custodisce, ci protegge e ci esorta e ci incoraggia a fare la sua volontà, per il bene di tutti noi. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa parola, grazie perché davanti a te noi siamo fallaci, sbagliamo quando ci comportiamo, quindi roviniamo la nostra reputazione anche di essere figli tuoi, roviniamo anche la reputazione degli altri. Signore, perdonaci, perché siamo così, cadiamo così facilmente in tutto questo, chi più chi meno, non vogliamo stamattina stabilire una classifica, ma di fatto è così. E noi, Signore, sappiamo che Tu sei l'esempio perfetto che vogliamo seguire, vogliamo tenere distanza da tutti i diotrefe che ci sono nella nostra Chiesa, ma vogliamo guardare Gaio, Demetrio e altri, Signore, che vengono menzionati nelle Epistole come esempi valevoli di testimonianza. Aiutaci a farlo, Signore, con i nostri mezzi, ma soprattutto con la Tua potenza che infonde dentro di noi e che noi possiamo agire per essa. Nel nome Tuo Santo. Amen.